tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Il ritorno delle mura con Alzati e Vai, band romana che torna dopo 6 anni dall'ultimo album con un nuovo brano inedito. Poi insomma vedremo la prossima musica che pubblicheranno nei prossimi mesi. Buongiorno ancora a tutti, le 9:07 qui su Radio Rock, venerdì 13 gennaio. Ancora Marco Muscarà con voi dalle 6 di questa mattina, ma al posto di Maurizio Paniconi è entrato come in una sostituzione calcistica per farlo rifiatare un po' e perché aveva qualche piccolo acciacco fisico, i crampi aveva Maurizio Paniconi, Boris Sollazzo.
È uscito Dybala, è entrato Zaniolo.
Esattamente, questo è il cambio. Non so se ti sei fatto un complimento o meno, Boris.
No, l'ho fatto volutamente. Ho fatto un complimento a lui volutamente. Se no, avrei detto, prendendo la partita di ieri, è uscito Zaniolo, è entrato Dybala. Dybala che insomma porterà lo scudetto alla Roma, ricordiamolo.
Sì, lo ricordiamo sempre. Grazie mille, anzi, per ricordarlo. Come va, Boris? Tutto bene?
Tutto bene, dai, non mi posso lamentare.
Ho visto The Menu l'altro giorno su Disney, è in piattaforma. Volevo andarla a vedere al cinema, non ce l'ho fatta, l'ho visto in piattaforma. Devo dire, avevo altissime aspettative, perché me ne avevi parlato te, anche tanti ascoltatori avevano scritto vari messaggi su questo film, quindi la possibilità insomma che potesse in qualche modo deludere erano alte. Invece mi è piaciuto molto, è veramente un nuovo modo di fare un thriller in un unico ambiente molto chiuso, perché senza spoilerare è un thriller che si svolge tutto durante una cena stellata.
Ma secondo me è interessante. Allora, ovviamente ci si è inventati quasi tutto sul cinema. E quindi secondo me quello che tu puoi fare, esattamente come in cucina, è la variazione sul tema, no? Cioè, adesso siamo nel momento della contaminazione, in cucina ci si è inventati tutto e cominciano, che ne so, la carbonara di mare, cominciano ad esserci le sperimentazioni su qualcosa che già conosciamo, e lo stesso vale per il cinema. E qui noi ci ritroviamo in un film culinario, quindi in cui la cucina e la sala sono il centro della narrazione. Fino adesso questi posti erano stati occupati da due generi che erano sostanzialmente il feel good movie, per intenderci il film alla Ratatouille, in cui tutti possono cucinare, in cui si può Giulia e Giulia, no? Cioè, in cui attraverso la cucina si può ottenere la realizzazione, o la commedia sentimentale. Una parte, diciamo, del cinema d'autore aveva utilizzato la cucina come incontro, scontro tra sentimenti e persone, quindi una variazione della commedia sentimentale che faceva diventare un melodramma sentimentale. Penso a Kaurismäki, no? Con Miracola, che l'aveva usata per in qualche modo far vedere come si incontravano diverse etnie, diverse culture. Pensa a Soul Kitchen, che era una commedia, ma dove insomma c'era anche molto altro, quindi diciamo metafora della vita. Non si era ancora fatta, non si era ancora resa questo posto qualcosa di scuro, di nero, cioè un luogo per un thriller, nonostante incredibilmente lo sia nella realtà. Cioè si era sempre voluto in qualche modo edulcorare il mondo degli chef, che è un mondo cinico, feroce, spietato, con invece il cibo, la cucina, che diventava un luogo d'accoglienza, ma in realtà non è così, non, proprio come luogo di lavoro. E anche non si era mai in qualche modo esplorato il cinismo e la ferocia degli chef stessi, che sono disposti a tutto per di avere una o due stelle in più. E The Menu ha questa caratteristica qua. Poi avevano fatto un altro film recentemente, che, di cui adesso non ricordo il nome, che era un unico piano sequenza, che raccontava una cena che andava malissimo, anche lì una cena molto importante che andava malissimo all'interno della cucina, sempre come un thriller. The Menu ha, diciamo, la cosa forse ancora più interessante, che mette la metafora della vita scurissima insieme al genere del thriller, con un ritmo incredibile. E infatti forse quelli che sono rimasti più scontenti sono proprio gli amanti dei film culinari, perché la cucina in qualche modo finisce per andare al servizio di questa narrazione, che è una narrazione particolarmente pesante anche a livello proprio mentale. A me è piaciuto molto, io trovo che sia veramente interessante anche l'idea di giocare con sarcasmo feroce sulle follie degli chef, l'usare questo ristorante, ricordiamo, no, che c'è il Noma, mi pare, se non sbaglio, a Copenaghen, che è un ristorante esclusivo dove si può stare solo in pochissimi, con prenotazioni
sì, costosissime,
costosissime, €500 a persona, che adesso sta chiudendo, questo sì, è abbastanza interessante, e lì insomma richiamare quell'esperienza per creare una location che sostanzialmente è inattaccabile, e se qualcuno vuole costruire un giallo alla Agatha Christie, quale migliore location di quella, ecco, insomma, hanno trovato nuove potenzialità in un genere che sembrava ormai veramente insopportabile nel
sì,
nel
è un genere che è complicato da raccontare. Ci sono alcuni ambienti, la cucina lavorativa, non quella di casa, penso al genere calcistico, penso anche come viene raccontata la radio, un po' stereotipata all'interno dei film. Cioè, sono alcuni lavori che sono un po' difficili da raccontare certe volte al cinema.
No, ma poi stranamente li rovesciano.
Sì.
Cioè, la radio è un posto altamente competitivo. Poi non è. Poi diciamo il film su Stern lo racconta meglio.
Sì.
La cucina è un posto altamente competitivo, il calcio è un posto altamente competitivo, è pieno di oscurità. E forse per questo, forse perché la realtà racconta determinate cose, invece al cinema sono i luoghi perfetti per i feel good movie, Fuga per la vittoria, e via dicendo. Adesso per esempio Il grande gioco, che non è piaciuto a tantissimi, però è stato secondo me molto interessante perché tranne Vincenzo Marra nessuno aveva raccontato. Vincenzo Marra l'aveva fatto al cinema con un film bellissimo e sfortunato con Massimo Ghini, nessuno aveva raccontato I procuratori veramente. Diciamo che si sta aprendo un nuovo, diciamo, tra virgolette, neorealismo spettacolare, cioè quei posti esclusivi, comincia una narrativa realistica che però è anche parossistica, perché col genere va, non credo che in tutte le cucine o in tutti gli chef stellati poi vogliano insomma
uccidere, esatto, diciamo, o comunque nascondere
non volontariamente,
sì,
almeno,
sì, esattamente,
ecco,
esattamente. Vabbè, senza spoilerare troppo, però questo si scopre abbastanza presto. Detto questo,
cioè, a me piacerebbe un thriller su Radio Rock in cui alla fine Maurizio Paniconi è il serial killer,
sì,
cioè, inizia con lui che mangia Simone Maurovic, per esempio.
Anche a Maurizio Paniconi forse piacerebbe una cosa di questo tipo. Oh, tra poco torniamo anche con le uscite al cinema e con le vostre domande a Boris al 3899 106 600.
Was a horrible liar. She couldn't spend one day alone, but she couldn't be satisfied. When you have everything, you have everything to lose. She made herself a bed of nails, and she's planning on putting it to use. But she had diamonds on inside. She had diamonds on inside. She had diamonds on inside. World so shines a good deed. Make sure the fortune that you see is the fortune that you need. So tell me why the first ask is the last. You say and do not me follows your clothes behind. She had
change comes as a relief. Let the giver's name remain unspoken. She is just a generous thief. But she had diamonds on inside. She had diamonds.
On the Inside, Ben Harper qui su Radio Rock, ancora Marco e Boris con voi in diretta. Si parlava di cinema, ci scrivono: le cucine, un mondo feroce e spietato, non rende bene l'idea. Secondo me hanno inventato gli UFO vedendo la quantità di padelle e mestoli volanti che giravano nella cucina in cui lavoravo da ragazzo al mare. Il mio chef, allora cuoco, era campione mondiale di lancio della qualunque. Quindi insomma ci conferma che le cucine a livello lavorativo sono un ambiente complesso.
Io ho fatto il cameriere e non era un posto stellato, non era, ma devo dire, cioè non è colpa dei cuochi, no? A me ricorda molto lo stress di un cuoco, mi ricorda quello di un direttore di festival, no? Un direttore di festival per un anno organizza il suo festival che ha in testa e poi per una settimana, 10 giorni, si deve affidare a un team.
Sì.
Io, se devo dire quali sono state le mie migliori esperienze, per esempio penso a Salerno, perché il team è perfetto, sono bravissimi. E che cosa vuol dire? Che loro in qualche modo capiscono come tu lo vuoi portare avanti, no? E sono davvero un unico corpus che va avanti insieme a te. E lo stesso vale per lo chef. Lo chef si deve affidare a una serie di persone, ma lui ha il gusto, il sapore, la visione, è sua, è personalissima, è la sua faccia, è la sua mano che vengono messe in discussione. E soprattutto il livello di stress in così poco tempo è altissimo.
È cioè quello.
Io mi ricordo che il cuoco con cui lavoravo era una persona amabilissima, ma in quell'ora, ora e mezza di punta, diventava feroce. Ma se non fosse stato così feroce, onestamente, non avremmo lavorato così bene. Quindi, nonostante io magari mi svegli la notte a volte pensando a determinate cose che lui aveva fatto, che mi avevano traumatizzato, direi: ma se non le avesse fatte, avremmo lavorato così bene? Ed è sempre quel confine lì che è complicato da percorrere, no?
Eh sì, perché poi sono lavori in cui tu fai lunghe preparazioni, perché poi la vita di una cucina inizia molto prima della cena, e in cui un momento sbagliato ti manda in vacca tutta la filiera. E quindi a quel punto sbagli completamente la serata.
Guarda, c'è una cosa che diceva Cannavacciuolo, credo nella puntata della scorsa settimana di Masterchef, quando Masterchef ha una cosa spietata, no? Cioè tu vedi due puntate a settimana, nella prima magari c'è uno che vince la Mystery Box e nella puntata successiva viene eliminato.
Spesso,
no?
Succede, tra l'altro,
sì.
Questa
e
cosa.
E tu dici: ma com'è possibile? Com'è possibile che non facciano, come dire, un riequilibrio, no? Cioè questo fino adesso è stato bravissimo, ha fatto un errore, si salva quello che ne ha fatti diversi. Cannavacciuolo sostanzialmente dice: voi quello che non capite, voi concorrenti, ma anche voi pubblico, è che in quasi tutti i mestieri si può sbagliare. Non dico gratis, ma si può avere una seconda possibilità. Nella cucina, se sbagli la cena della sera importante con quella persona in particolare, sei finito. Cioè, se il cibo che stai mettendo in tavola è guasto, lo racconteranno per anni. Non c'è mai una seconda possibilità in una cucina stellata.
È una di quelle cose che si dice anche riguardo, no? C'era questa leggenda, che poi non so quanto sia reale, che nel mondo dei produttori di Hollywood si dice che tu comunque, a parte forse i grandissimi come Spielberg eccetera, tu comunque regista sei l'ultimo film che hai fatto. Quindi puoi aver fatto due film di grande successo, fai un film che fa flop e tu comunque rimarrai quell'ultimo film per tanti. Quindi avere un'altra occasione poi diventerà abbastanza complesso.
E Lubitsch di questa cosa diceva: sei l'ultimo film che hai fatto, è per questo che lo faccio sempre come se fosse il primo.
Sì.
Che è probabilmente il segreto. Però è un posto ad alta tensione, insomma, no? Adesso, secondo me, alcuni chef poi si innamorano del loro personaggio, però bisognerebbe, secondo me, ecco, devo dire, se, visto che non facciamo più il servizio militare, mo dico una cosa alla Salvini: forse 3-4 settimane in una cucina io la farei fare a tutti.
Sì, come al posto del servizio militare. Oh, Boris, scrivono: mi sono perso la tua sensazione su The Sinner, che per me è la miglior performance di Bill Pullman, che fino a quel momento non avevo mai filato.
Beh, sbagliavi, perché Bill Pullman è un grande caratterista, tra l'altro uno dei più convincenti presidenti degli Stati Uniti mai visti al cinema. E sì, è un film abbastanza folle, diciamo, nel senso, un'opera abbastanza folle. Lui a me convince sempre, perché poi è di quegli attori solidissimi che gli dai un ruolo e non lo sbaglia. Anche perché ha una faccia davvero intercambiabile, nel senso che secondo me non è che non te lo sei filato Bill Pullman, è che l'hai scambiato per un sacco di altra gente. È uno di quelli che inevitabilmente ha un viso normale ed è così bravo che si nasconde dietro il personaggio. Per me l'attore bravo è quello che fa uscire prima il personaggio e poi se stesso. Però insomma, valido.
Valido, valido. Tra poco andiamo sulle uscite di oggi. Intanto vi ricordo che se non avete più di 35 anni, vivete nel Lazio e fate musica, c'è la possibilità di iscriversi alla quarta edizione di Lazio Sound, il programma della Regione Lazio rivolto ai giovani talenti musicali. È un'opportunità unica per dare spinta chiaramente a quella che è la vostra musica. Basta andare su laziosound.regione.lazio.it e inviare la vostra candidatura, ma è importante farlo entro il 19 febbraio. Cosa si vince? Beh, in palio c'è la produzione di un album, un singolo, un videoclip, l'ufficio stampa, la partecipazione ai più importanti festival europei e italiani, tra cui lo Ziget in Ungheria, lo Jazzaldia in Spagna e lo Spring Attitude Festival, quindi insomma i più grandi veramente appuntamenti musicali in Europa. laziosound.regione.lazio.it se avete meno di 35 anni e fate musica, però ricordatevi, entro il 19 febbraio. Interrupters qui su Radio Rock. Ci scrivono a proposito di Bill Pullman. Per me Bill Pullman è solo stella solitaria in balle spaziali. Sì, 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 sì. Beh, tante cose in realtà ha fatto Bill Pullman, in generale, insomma. Poi non mi sembra il caso di incentrare tutta la puntata. Un giorno faremo una monografia di 4 ore.
Ma sai
ore.
Che io l'ho sempre. È una delle idee che mi era venuto per i podcast Radio Rock Original, no? Mm-hmm. Di raccontare i caratteristi americani. Mm-hmm. Perché io trovo che sia drammatico quanto. Cioè, se tu pensi che uno come Philip Seymour Hoffman, mm-hmm, per anni è stato un non protagonista, mm-hmm, e poi in vecchiaia poi relativa perché è morto giovane, si è scoperto che incredibile protagonista fosse, ti rendi conto di un patrimonio infinito di talenti che sono rimasti soprattutto in un contesto come Hollywood marginali, no? E diceva la maledizione di Joe Pesci che raccontava Martin Scorsese, dice quando hai un ruolo determinante che ha poche pose, tu devi assolutamente prendere un grande attore. Per un protagonista ti puoi fidare di te stesso, no? Il protagonista può essere anche scarso, poi sei tu che lo dirigi e magari lo porti a casa. Ma il grande il ruolo decisivo con poche pose lo devi dare a un grande attore. E la maledizione di Joe è che scelgono sempre lui. E quindi no, l'hai detto tanto per scherzare, ma secondo me invece bisognerebbe farlo. Bill Pullman è uno che se voi andate a vedere la cinematografia e i personaggi che vi sono rimasti in testa, è uno che ha fatto la storia di Hollywood. E chiamandosi poi Guglielmo Autobus, cioè non è facile
tradurre quello, esatto. Sì,
cioè non è facile, però sarebbe figo, sarebbe molto figo farlo.
E magari un giorno lo facciamo, chissà, ci pensiamo veramente. Tra pochissimo torniamo con i film in uscita, anche perché insomma dopo il periodo natalizio in cui le uscite erano poche e studiate e molto mirate, adesso insomma ricominciano un po' di uscite, anche queste molto interessanti. Tra poco.
Radio Rock Podcast.
God bless the USA, man, qui su Radio Rock, ancora con Boris, si parla di cinema questa mattina, sentiamo messaggi al 3899-106-600, vediamo se parte, vai, forse non va, allora intanto andiamo con i film in uscita, Boris, perché non abbiamo ancora iniziato a parlarne, sono usciti ieri e negli ultimi giorni, ma in questo caso ieri è uscito Grazie ragazzi, film di Riccardo Milani con Antonio Albanese.
Allora, io trovo che Riccardo Milani sia, adesso che abbiamo Paolo Virzì, che diciamo, secondo me dopo Il Capitale Umano ha fatto un passaggio ulteriore, no? Lui era il vero erede della commedia all'italiana. Però dopo Il Capitale Umano ha costruito un'altra carriera, secondo me, di film d'autore molto più non molto più, perché poi lui ha sempre avuto una profondità di analisi, mm-hmm, della società, però di un tono diverso, insomma, no? Di un tono anche più cubo, se vogliamo. Riccardo Milani è rimasto l'ultimo erede di quella commedia all'italiana, forse in alcuni momenti anche a livello dei Monicelli, di Scola e compagnia, ma anche quelli un po', no, Festa Campanile, Salce, cioè quelli che stavano un gradino sotto ma che avevano un legame col popolo del cinema ancora più forte. È molto interessante perché se pensi Come un gatto tangenziale o pensi, sì, anche a Grazie ragazzi, e in parte per esempio al documentario che lui ha fatto su Gigi Riva, che è bellissimo, lui ha una capacità di parlare alle persone, tutte, di tutte le classi sociali, senza mai perdere la qualità del suo racconto, che era una cosa della commedia all'italiana. Cioè, commedia all'italiana è una qualità altissima di racconto, pensa ad Amici miei.
Sì.
Non c'è un film scritto meglio, diretto meglio, costruito meglio, cioè è roba veramente. Amici miei è il grande fretto bello, per, mm-hmm, intenderci. E allo stesso tempo però aveva un successo clamoroso perché la gente lo capiva, e lui questa cosa ce l'ha dentro, secondo me deriva da tante cose, dal fatto che fa cinema da tanti anni, lo ha fatto anche in un cinema in cui era più, non dico più facile sbagliare, però c'erano più possibilità, lo ha iniziato con attori di spessore, ha avuto il coraggio di cambiare pelle più volte, no? Se penso che lui ha sostanzialmente iniziato Il posto dell'anima, che era, uh-huh, un dramma lavorativo, e adesso fa questo tipo di commedia, è uno che ha saputo veramente adattarsi senza compromettersi in qualche modo. Grazie ragazzi, è, se vuoi, l'ennesimo film sull'attore che va in, già in carcere e fa il laboratorio teatrale. E questa cosa è, che bello, se i detenuti si riscattano. Poteva essere l'ennesima rottura di coglioni, no, modello Taviani, sì. Perché Taviani lo fanno bene e tutti gli altri sono paraculi. Peraltro è anche una comfort zone, non niente male, perché questi, questo tipo di film sono come i film sul pugilato, devi essere proprio scarso per farli male. Però lui, lui è albanese, che è diventato il
suo feticcio, perché ha fatto poi Mamma Papà, bravissimo. Ha fatto anche Con un gatto in tangenziale.
E guarda, non è un caso che con albanese cambia anche il tono di racconto di Milani, che anche questa è molto commedia all'italiana, no? Trovi il tuo personaggio, il tuo attore, no? Penso Manfredi per Scola, penso, cioè, che non è necessariamente il super protagonista, ma è quello che in qualche modo porta il tuo linguaggio, che lo interpreta meglio di tutti. Lui lo, ce l'ha con albanese. Albanese che cos'è? È un attore fallito. Cioè non è uno, è proprio un attore fallito, è scarso albanese, non nel senso lui,
no, nel senso della parola personaggio, certo.
Ed ha un'ambizione smisurata, perché vuole fare Aspettando Godot di Beckett. E tutto quello che tu vedi investe i personaggi nella maniera più laterale possibile, perché loro scoprono che Beckett è attualissimo, ma lo scoprono per caso, perché è merito di Beckett, non loro. E Albanese viene super, le sue ambizioni vengono superate dalle buone intenzioni, ma le buone intenzioni arrivano perché è l'arte che lo travolge come uno tsunami. Anche questi qua non perdono le loro caratteristiche di detenuti, non sono i buoni selvaggi, cioè quelli che ci raccontano sempre, no? Dici, perché negli altri film sul teatro in carcere tu potevi anche essere un assassino, potevi aver fatto qualsiasi cosa, e poi però nel momento in cui facevi Shakespeare, facevi la pièce, diventavi l'uomo che si era riscattato. No, questi rimangono quello che sono. E allora la domanda te la fai veramente, cioè quando in un contesto del genere arriva l'arte e contamina anche la parte oscura di noi, che succede? E la parte oscura di noi può essere l'ambizione smisurata di uno scarso, ma può essere anche uno che si avvicina all'arte dopo una vita di delitti.
Sì.
Tutto questo raccontato con la leggerezza di chi non si prende sul serio, ma è serissimo nel suo lavoro, secondo me funziona, anche perché, torniamo a quello che diciamo su The Menu, prende un genere che ci aveva rotto le scatole e gli fa una variazione sul tema. Dice, proviamo a raccontarle in maniera ironica, no? Io dico sempre che i film sull'olocausto cambiano nel momento in cui arriva Il falsario, che è un film tedesco che hanno visto in pochi. Ma che cos'è? Il falsario mette dentro, che era l'intuizione di Fuga per la vittoria,
certo.
Mette dentro all'interno, che poi però non è stata percorsa negli anni successivi, mette dentro l'elemento dell'olocausto, che ormai era diventato Schindler's List, no?
Sì, cioè, Schindler's List era grande dramma, chiaramente.
Era il momento più alto del dramma sull'olocausto. Ma fateci caso, dopo è stato impossibile fare film sull'olocausto, perché ormai aveva detto tutto Spielberg, come spesso accade quando arrivano nei generi, arriva Spielberg. Il falsario fa un thriller, cioè un uomo che usa il campo di concentramento come luogo per falsificare documenti, denaro, e diventa un heist movie. Nel momento in cui diventa un heist movie, diventa una cosa di intrattenimento, diventa qualcosa di diverso, gli toglie la retorica. E però quel film, se poi ve lo ricordate, vi ricordate il finale, l'avete visto, è uno dei film sull'olocausto che più ti devasta dentro, proprio perché tu con quei personaggi non hai empatizzato perché sono vittime,
certo.
Hai empatizzato perché sono fighi. E quando un figo subisce un'ingiustizia drammatica, cazzo, cioè, di Fuga per la vittoria voi che cosa vi ricordate? Io il portiere a cui spezzano il braccio.
Sì, assolutamente.
Quella poi... roba là è insostenibile, perché la vittima sotto sotto, quando racconti la vittima che è vittima nella cosa, e tu dici vabbè, ma è il suo,
che è la forza anche di Jojo Rabbit, ad esempio. No. Altro film che in realtà lo tratta con ironia, bambino che il suo migliore amico è questo Hitler immaginario, e quindi insomma che fa molto ridere. E poi però ci sono due o tre momenti veramente drammatici.
Ma se tu pensi, è Il segreto profondo del grande dittatore.
Sì.
Ok. Il grande dittatore non l'aveva capito manco Charlie Chaplin. cioè Charlie Chaplin è morto convinto di aver mancato di rispetto agli ebrei. È l'unico che gli ha fatto un servizio vero, ma lui non l'aveva capito, cioè lui si era fatto schiacciare dall'idea: oddio, ho reso divertente qualcosa che era insostenibile, perché è difficile,
eh sì,
ovviamente.
Certo, è un argomento difficile da toccare. Tra pochissimo torniamo e continuiamo con gli altri film in uscita. Prima i Biffi Clyro, Rearrange.
Walkman started.
Smith, il super classico delle 9.45 qui a Radio Rock. Si parlava di cinema insieme a Boris Sollazzo. Allora andiamo, Boris, con gli altri film in uscita quest'oggi. Abbiamo parlato già di Grazie ragazzi di Riccardo Milani con Antonio Albanese. È uscito anche Un bel mattino.
Bello.
Che cosa ne pensi?
Molto bello, molto bello. Allora, forse questi sono i film su cui c'è bisogno di un critico, no? Perché probabilmente il titolo non è granché. Sì, l'attrice è famosa, ma non famosissima a livello di massa, che lei sei tu, e non aiuta che nel manifesto non sia altamente riconoscibile. E forse ci vuole un critico per ricordarvi che Mia Hansen-Løv è una delle più brave registe della sua generazione, ma non avendo mai fatto gli Avengers, non avendo mai fatto dei titoli di grande richiamo, puoi non saperlo. È una donna che è un film molto femminile, perché secondo me c'è da una parte la regista, la giovane regista, non più giovanissima, la giovane regista con uno sguardo più originale e interessante sui sentimenti, mm-hmm, e sull'animo femminile, ma non solo, e dall'altra l'attrice, in questo momento l'attrice europea più brava, senza nessun dubbio, no? Lei sei tu, da Lanthimos a Kechiche, ha fatto tutti i film più belli secondo me, da Lobster a Viene blu è il tuo colore, La vita di Adele, mm-hmm, ha fatto tutto il meglio che c'è stato nel cinema europeo. E Mia Hansen-Løv ha una cosa meravigliosa secondo me nel suo cinema, che ogni film è un tassello in più rispetto al precedente. C'è una sfida in più, ma non è una sfida sfacciata, dice adesso cambio tutto, no, ha molto chiaro che cosa vuole raccontare, ha molto chiaro quale sia la sua cup of tea, ma la allarga sempre un po'. E nell'ultimo film sull'isola di Bergman lo aveva fatto per la prima volta guardando dentro la sua vita, guardando dentro il suo precedente matrimonio, ed era stato un passaggio importante per lei. Adesso secondo me lo fa guardando lei, che aveva sempre analizzato l'amore e il corpo in qualche modo separati, no? Cioè, mm-hmm, il corpo come contenitore dei sentimenti, ma non come elemento attivo dell'amore, ce l'aveva fatto sempre rimanere rarefatto, e qui entra invece in un film corporeo, carnale. La storia qual è? Lea Seydoux è una donna vedova da 5 anni, che il lutto ha in qualche modo compresso all'interno anche di una fisicità punitiva, mm-hmm, è bellissima, però questi capelli cortissimi, si mette questi jeans un po' slavati, non ha nessuna intenzione di sedurre, nonostante lo sia naturalmente, reincontra un amico del passato, che era solo un amico, con cui scoppia una passione ardente, molto semplice ma molto forte. Lui è sposato. E nel frattempo suo padre, il padre di lei, sta morendo di una malattia degenerativa, e quindi lei da una parte si ritrova col suo corpo che si risveglia, e dall'altra il corpo più importante della sua vita si sta sgretolando insieme alla mente. Lei deve trovare un ricovero per quest'uomo, perché non può badare da sola a quest'uomo, quindi deve trovare un ricovero per questo corpo, e vorrebbe trovare un ricovero anche per il suo, cioè vorrebbe avere la sua vita con Clement. Mia Hansen-Løv ha un'altra grande caratteristica, che sa raccontare in maniera brutale quanto sia ingiusta l'esistenza in qualche modo, no? Un amore come quello di lei e Clement semplicemente dovrebbe essere vissuto, ma non possono, basta. Dall'altra parte quel padre non dovrebbe morire, è troppo interessante, ma muore lo stesso. Ecco, tutto questo, io non vi racconto altro, è un racconto di un'umanità, di una tenerezza, di una semplicità, che però ha una complessità di visione, di sguardo, di scrittura. E lei sei due, è pazzesca, perché non è mai lei che ha fatto un film, no, in cui era lesbica, spesso nuda e tutto, ve lo dico io, non è mai stata così sensuale, proprio perché è un'attrice della Madonna, e non è mai stata così profonda, così dolente. In questo film c'è tutto, per chi ama il cinema d'autore di un certo mondo, c'è Haneke e c'è Ozon, e c'è soprattutto Mia Hansen-Løv. Quindi quello, io, è un film che vi consiglio caldamente, perché è uno di quei film che magari anche l'appassionato di cinema può perdersi.
Un bel mattino, film di produzione francese.
Non un bel mattone, è un bel mattino.
Un bel mattino, assolutamente. Tra poco ne parliamo rapidamente di altri due film che escono sempre di produzione francese, quindi insomma la Francia va forte in questi giorni. Intanto vi ricordo che Radio Rock presenta sabato 28 gennaio 17:89 Faro, release party al Wishlist Club, la band romana in concerto per la presentazione ufficiale del suo primo album, che è disponibile dall'11 di questo mese. In apertura ci sarà Lepre e i Calzini, special guest anche Giancane e Margherita Vicario. L'ingresso è di 7 euro, l'inizio del live è per le 21, sabato 28 gennaio 17:89 Faro, release party al Wishlist Club in via De Volsci 126B a Roma. Cercate l'evento su Facebook, chiaramente serata presentata da Radio Rock. Noi 17:89 ce l'ascoltiamo con quella canzone che è stata recentemente a lungo la loro canzone tra le nostre 15 novità, Alderaan. Con gli altri film in uscita in questi giorni c'è Manui, film anche questo franco-belga.
Franco-belga, stiamo parlando sempre più o meno della stessa zona, no? Cioè, c'è una parte della Mitteleuropa, il Belgio insieme alla Grecia secondo me in questo momento sono tra i film, tra i luoghi in cui si fa cinema meglio. E non è un caso, perché in Belgio c'è un sistema cinema che funziona molto bene, sia locale che nazionale. In Grecia stanno passando all'incasso di una esperienza molto interessante e unica di un collettivo politico-artistico che si è creato a inizio anni 90, su teatro, cinema, TV e via dicendo. Per una decina d'anni è stata una realtà indipendente, estremamente... diciamo di nicchia, e poi è esploso con una serie di talenti, praticamente tutti quelli che ne facevano parte erano dei fenomeni. Sono due modi diversi di programmare, ma è la dimostrazione che insomma poi se lo fai funziona. Un po' come la nazionale di calcio italiana, che se continua a fare le stesse cose insomma potrà vincere qualcosa per caso. ma sarà sempre abbastanza improbabile. E Manui, allora abbiamo pochissimo tempo, vedo, sì. Prende l'intuizione di Linklater, qua siamo sempre sulla variazione sul tema, quella di prima dell'alba, no? Cioè prendere una coppia di persone, non necessariamente una coppia, no? Anche Linklater non era una coppia, almeno prima. E inquadrarla, raccontarla in una notte, in una notte di flussi di coscienza, chiacchierate, avvenimenti, e diventa secondo me in maniera molto molto interessante l'istantanea di una generazione che si rende conto di essere perduta, ed è una riflessione su una generazione su cui nessuno riflette, perché è una generazione inevitabilmente di passaggio, anche per colpe proprie. E sono due persone che non sono state interrotte nella loro crescita, nella loro visione, che non hanno nessun problema a percorrere con un flusso di coscienza non sempre razionale tutto quello che hanno vissuto, che vogliono raccontare, e soprattutto le loro paure. È un film che ha i suoi problemi, no? Mm-hmm. È uno di quei film d'autore un po' autoreferenziale, un po' ombelicale, però ombelicale secondo me nella maniera giusta, interessante, perché è un ombelico che abbiamo in tanti, non so come dire, no?
Cioè tocca comunque l'ombelico di tanti,
universale. C'ha quei difetti che c'hanno un po' i film francesi, di essere un po' sì, con la pashmina,
cioè, un po' leziosi.
Non credi a certe facce in certi contesti, ecco, diciamo, e non credi a certe frasi in certi contesti, però nel globale funziona.
Oh, Le Vele Scarlatte in maniera proprio assolutamente sintetica?
Le Vele Scarlatte è l'ennesimo film interessante e intelligente di Pietro Marcello. Pietro Marcello è quello di Martin Eden. Continua ad esserci anche questo elemento onirico nel suo lavoro, che si installa però nella storia, che può essere un libro, può essere proprio la storia vera e propria. E secondo me le perplessità che Pietro Marcello suscita stanno nel fatto che lui è davvero uno dei pochi che si è inventato qualcosa di nuovo, che è un linguaggio tra il documentario, l'adattamento anche filologicamente coraggioso, e il cinema di finzione vero e proprio, con uno stile rarefatto e abbastanza in alcuni momenti urticante per chi ama il cinema pop. Però nel complesso tu ogni volta che vedi un suo film dici: cacchio, questo è Pietro Marcello, e non è poco.
Oh, giudizi proprio sintetici, Grazie ragazzi di Riccardo Milani con Antonio Albanese
si può vedere,
Manui
si poticchia con tutti i suoi difetti.
Le Vele Scarlatte
si può
vedere, e un bel mattino
si deve vedere.
Perfetto, grazie mille Boris.
Grazie a te, è stato bellissimo.
Oh, anche per me. Tra poco arriverà in solitaria Tatiana Fabrizio quest'oggi a tenervi compagnia fino alle 13. Inizia una nuova puntata di Gagarin.
Penso quanto gli mancherà.
Lo so, lei ma anche lei mancherà, tutti noi.
Ho smesso di sapere anche la grammatica da quando non vengo più con voi.
Tutto il meglio dei 106.6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.